Siamo ancora nell'ambito della campagna evangelistica della tenda La Buona Novella e abbiamo ancora in diretta Salvatore Gargiulo che ci tratterà il tema seguente, luce e tenebre. Quindi subito la parola a Salvatore Gargiulo che, ripetiamo, è in diretta sotto una tenda, quindi ci scusiamo anche per tutte le imperfezioni tecniche di questa registrazione. E per quanto mi riguarda vi do appuntamento alla fine di questo programma per i saluti. E quindi un buon ascolto.
Ho visto la riproduzione di un quadro che raffigura una città, una delle nostre moderne città, con tutti i lussi, tutte le comodità. Dice, c'è una via molto larga, ai lati di questa via ci sono cinema, locali di divertimento, discoteche, ci sono anche le chiese, anche chiese evangeliche, l'una a fianco dell'altra, le varie chiese. Ma poi questa via finisce, e finisce in un baratro, e da quel baratro esce del fuoco. E al di là di questo baratro c'è un'altra città, ed è la città di Dio, la città della beatitudine, della vera felicità. Però tra queste due città ci sta quel baratro di fuoco, e molti precipitano in quel fuoco. Però c'è una possibilità per andare al di là, scavalcando il fuoco. E c'è un ponte, e quel ponte è a forma di croce. Quindi camminando sulla croce si arriva alla città di Dio, altrimenti c'è la perdizione. Ed è questa la situazione dell'umanità. Io alle volte vengo accusato di essere polemico, forse anche nella testimonianza che ho dato poco fa avrò detto qualche cosa che avrà dato dispiacere, quando ho detto che la Chiesa Cattolica è una setta. La setta è una comunità religiosa che si è allontanata dalla verità. Purtroppo il mondo è pieno di sette, tutte queste sette stanno in questa città, a fianco ai divertimenti. E questa città c'è anche un capo, c'è un principe. Ed è il principe di questo mondo, così l'ha chiamato Gesù. C'è un principe, ed è un principe terribile. Poi sarà precipitato anche lui nel fuoco, nello stagno di fuoco e di zolfo. Ma adesso è ancora in libertà, è stato già condannato. Però prima dell'esecuzione della condanna ha avuto ancora questo periodo di libertà, e questa libertà lui la esercita, e la esercita anche attraverso le religioni, attraverso le sette. Ora, se voi vedete una persona che sta sull'orlo di un baratro e c'ha una benda sugli occhi, quella persona sta camminando, voi sapete quella persona precipiterà giù, che cosa fa? Non vi affrettate a trattenerla. È quello che dobbiamo fare noi, a costo di essere accusati di essere polemici. Il diavolo invece vuole la distrazione, vuole anche la collaborazione fra le varie chiese. Queste sono le tenebre e la luce di cui voglio parlare questa sera. Forse saranno dei pensieri un po' sciolti, però ne vedo la necessità. Ci sono le chiese, le sette, che vogliono collaborare tra di loro. Ormai questo è l'intento di varie associazioni, anzi da tempo. Ci sono delle società segrete che si sono prefisse di unificare il mondo e di unificare anche le religioni, perché finché non si unificano anche le religioni, gli uomini saranno sempre in lotta tra di loro. Quindi ci sono queste società, società, vedi caso, che adorano Satana, quindi società ispirate da lui. Ci sono i cosiddetti illuminati, un'associazione segreta, una società segreta degli illuminati. Questa società fu fondata nel 700 da un gesuita, che lasciò la Chiesa Cattolica, fondò questa società. La società degli illuminati fin da allora si è proposta questo fine di unificare l'umanità. A questa società poi ha aderito la massoneria, si tratta di società segrete, e alcuni decenni fa è stata costituita a Ginevra una società che ha appunto lo scopo di mettere insieme le varie religioni. Si chiama il Consiglio Ecumenico delle Chiese, e questo Consiglio Ecumenico delle Chiese, che è a Ginevra, è stato sovvenzionato dalla massoneria. Vedete un poco. Ora queste idee vengono diffuse nel mondo senza che noi ce ne accorgiamo, tutti quanti le assorbiamo, queste idee, anche noi credenti. A queste due società, quelle degli illuminati, della massoneria, si è aggiunto adesso il movimento della nuova era. Quindi la nuova era anche sta lavorando per unificare le religioni, e perciò ci viene detto: ma voi perché non vi mettete d'accordo? Oppure si dice: ma chi dobbiamo credere? Mettetevi d'accordo prima fra di noi e poi noi vi crediamo. Quindi questa è una suggestione diabolica, quella di collaborare insieme, quella di mettersi insieme. La nuova era dice che quello che ci unisce è più importante di quello che ci divide. E chi ha un po' di esperienza sa che questa frase è stata pronunziata anche da un papa, Giovanni XXIII. Giovanni XXIII ha incominciato a dire: quello che ci unisce è più di quello che ci divide. Allora ha incominciato ad abbracciare i capi delle varie chiese cristiane non cattoliche, quindi questi grandi rappresentanti della Chiesa anglicana, il patriarca di Costantinopoli, della Chiesa ortodossa, venivano ricevuti in Vaticano e venivano abbracciati. Oh, ci dobbiamo voler bene, questo è il grande slogan, ci dobbiamo amare. Gesù ha detto che ci dobbiamo amare gli uni gli altri. È vero questo, però noi dobbiamo avere tutta la Bibbia, dobbiamo credere a tutte le parole di Gesù, non solamente a una parte, e mettere in un cantuccio le altre affermazioni di Gesù. Gesù ha detto anche: io sono la verità. Amatevi gli uni gli altri, però anche io sono la verità. E la verità non sopporta la menzogna. Quindi come si possono rimettere insieme menzogna e verità? Come si può collaborare con queste altre religioni, fare gli incontri ecumenici, pregare insieme? Tutto questo che cosa ha come risultato? Che queste povere persone che stanno per precipitare nel baratro non vengono messe in guardia, non vengono trattenute, non vengono evangelizzate. Quindi si fanno adesso questi incontri ecumenici tra cattolici, carismatici, non so, valdesi, ci sono varie denominazioni evangeliche che partecipano a questi incontri. E allora in questi incontri si stabilisce un clima di fraternità. E quelli che in questi incontri posseggono la verità non hanno il coraggio di affermarla, perché dovrebbero dire agli altri: vedete, voi siete perduti, voi credete che Maria è la porta del cielo, voi siete perduti, voi precipiterete nell'inferno. E allora quelli direbbero: ma questo che cos'è? Noi ci dobbiamo amare, dobbiamo mettere da parte quello che ci divide. Una volta è venuto a casa mia una specie di, diciamo, pastore, non ha il titolo di pastore, ma comunque è un responsabile di una comunità evangelica, non delle nostre assemblee dei fratelli, grazie a Dio. Ed era nel mese di gennaio, fine di gennaio. Nel mese di gennaio i cattolici fanno la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, finché ci sia un solo vile sotto un solo pastore. Però il pastore che loro intendono è il Papa, quindi un solo vile, il ritorno nella Chiesa cattolica delle chiese separate. Io lo so bene questo perché l'avrei dovuto dire nella testimonianza, sono partito anche di là, anch'io ero entusiasta di questo movimento ecumenico al tempo di Giovanni XXIII, che i fratelli separati potessero rientrare nel seno della Chiesa cattolica. Ora i cattolici, quando fanno questa settimana, a volte cercano di invitare anche rappresentanti di chiese protestanti, di chiese evangeliche, li fanno anche predicare nella loro chiesa, nella Chiesa cattolica. Naturalmente un pastore battista, per esempio, che viene invitato dal prete, sale sul pulpito della Chiesa cattolica, non ha il coraggio di dire: voi siete tutti quanti nell'errore, voi siete perduti perché credete alla salvezza attraverso i sacramenti. Allora si deve mantenere nel generico, magari parla anche di Gesù, però lascia tutti tranquilli. E quindi si era fatto questa settimana di preghiera, è venuto a casa mia pastore di una chiesa evangelica. Lui era entusiasta di questa settimana che aveva celebrato insieme con un gruppo cattolico che è chiamato il gruppo dei Focolarini. Allora io dissi a questo rappresentante di chiesa: ma tu sai che i Focolarini ci hanno come motto: noi ci dobbiamo amare per arrivare a Dio. E pensavo che lui capisse, perché in questa frase, che può sembrare bella, c'è un grave errore, anzi è la negazione del Vangelo, perché non è che amandoci noi possiamo arrivare a Dio. Possiamo arrivare a Dio perché lui ci ha amati per primo. Arriviamo a Dio accettando l'amore di Gesù, ma non siamo noi che amandoci possiamo arrivare a Dio. Non ci ameremo mai senza Dio per poter poi arrivare a Lui. Quindi c'è questo errore. Mi disse la moglie, oh, com'è bello, io non avevo capito niente. E allora io continuai: ma sai, i Focolarini credono ai sacramenti, quindi credono alla salvezza attraverso i sacramenti. Mi disse lui: noi dobbiamo mettere da parte le dottrine, perché le dottrine dividono. E allora che cosa ci dice il Signore? Come facciamo noi a sapere qual è la verità? Perciò quando voi ci domandate: ma perché non vi mettete d'accordo? E allora chi ci mette d'accordo? È questo libro. Noi dobbiamo obbedire a questo libro, che è la parola di Dio. E la parola di Dio ci dice semplicemente: voi vi dovete amare e poi mettere da parte le dottrine. Che cosa ha scritto l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini? Voglio leggere una frase, dato che sono due parolette, le potremmo scavalcare. No, il Signore vuole che noi crediamo a tutta la scrittura, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio. E Paolo ha scritto che noi non dobbiamo essere come bambini sballottati di qua e di là da queste varie dottrine. Le persone che sono in questa città di divertimenti, che c'è anche le varie chiese che cercano di andare d'accordo con loro. Dice Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 14: affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini. L'uomo è portato sempre a ingannare gli altri per i suoi interessi particolari, quindi per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguitando verità in carità. Queste sono le parolette che vengono messe da parte quando si fanno gli incontri ecumenici. Seguitando verità in carità. La verità non la possiamo mettere da parte, anche se ci divide, che la verità è Dio. In Dio c'è la luce, è luce che non tollera le tenebre. Le tenebre invece vengono da Satana. Un altro inganno che c'è nella cosiddetta cristianità e che pure viene da Satana è quella di un'aggiunta alla rivelazione di Dio. Ho detto che noi dobbiamo credere a questo libro, ma solo a questo libro. E se ci sono altre cose che ci vengono dette, noi le dobbiamo mettere sempre a confronto con questo libro. Perché se sono in contrasto con questo libro, non vengono da Dio, vengono dal diavolo. Ora le sette questo fanno, le sette hanno la Bibbia, perfino i mormoni vengono con la Bibbia. I mormoni che dicono che dopo la morte si trasmigra su un pianeta con le proprie mogli, hanno la poligamia, o almeno in passato i mormoni erano poligami, non so se adesso sono ancora poligami, comunque sono poligami nel paradiso. Dicono che dopo la morte le anime andranno su un pianeta e lì si sposeranno con le donne che pure sono andate su quel pianeta e daranno origine ad altri dei. Questa è una delle tante dottrine strane dei mormoni. Eppure i mormoni, quando si presentano nei paesi cristiani, mettono davanti la Bibbia. Alle volte mettono un Vangelo, dato che i cattolici ci tengono per le immagini, c'hanno un Vangelo con un'immagine di Gesù. Voi siete cristiani? Sì, ecco, vedete, abbiamo Gesù qui. Questa è la caratteristica delle sette. Perché poi le sette hanno la parola di Dio, però aggiungono le loro dottrine. Quindi questo l'ha fatto la Chiesa Cattolica, che ha le sue tradizioni, questo fanno tutte le sette. E così alla parola di Dio si aggiunge la tradizione degli uomini, che tante volte è in contrasto con la parola di Dio. Quando è in contrasto, quindi non viene dalla luce, viene dalle tenebre. E così anche delle nuove rivelazioni. E su questo io invito gli amici cattolici a stare molto attenti, perché la maggior parte dei cattolici ci crede in queste nuove rivelazioni. Rivelazioni che vengono perfino da Gesù. Mia moglie è stata al paese suo in Svizzera, poi quando è tornata mi ha portato un adesivo che aveva strappato dal treno, c'era un treno che evidentemente veniva dalla Francia e questo adesivo diceva: visitate non so quale città della Francia, la città delle 100 apparizioni di Gesù. Quindi questa città si vanta che Gesù è apparso 100 volte lì. E allora ci si crede in queste apparizioni di Gesù. Così come anch'io ci credevo alle apparizioni del cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, in queste apparizioni che Gesù ha fatto pure in Francia a questa monaca francese. Tra l'altro lui ha chiesto che si faccia il primo venerdì per 9 mesi consecutivi, e chi fa la comunione il primo venerdì del mese per 9 mesi consecutivi alla tessera per il paradiso. Se la fa per 8 venerdì consecutivi, allora no, però deve fare 9 senza spezzare i primi 9 venerdì. Chi è cattolico mi capisce, io ci credevo a questa pratica dei 9 venerdì. E poi tra l'altro questo Gesù che è apparso, ha chiesto i 9 venerdì, ha detto anche: io benedirò quelle famiglie in cui è esposta e venerata la mia immagine. E perciò in tutte le famiglie cattoliche c'è l'immagine del cuore di Gesù. Ora, come si fa a sapere se era veramente Gesù che è apparso? Lui è salito al cielo, non ha detto che sarebbe apparso in seguito, ha mandato lo Spirito Santo, che è Spirito, nessuno lo vede, e lo Spirito continua la sua opera. Quindi se Gesù sarebbe apparso più tardi, l'avrebbe detto, gli apostoli l'avrebbero insegnato, non avrebbe detto: io mando lo Spirito Santo che continuerà la mia opera, io vi manderò un altro consolatore, avrebbe detto: di tanto in tanto verrò io. Ma a parte questo, e si vede che sono apparizioni diaboliche, perché Satana si traveste da angelo di luce, lui chiede che si facciano delle sue immagini che siano venerate nelle case. E allora lui si sarebbe messo in contraddizione con se stesso. Dio non si può contraddire. Gesù è Dio, e Gesù, come Dio nell'Antico Testamento, ha dato il secondo comandamento: non di fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli. E quando Gesù era sulla terra ha detto: Dio è spirito e bisogna adorarlo in spirito e verità, non davanti a un'immagine. Vedete la contraddizione e quindi l'inganno diabolico. E poi ci sono queste apparizioni di Madonna, e anche a queste apparizioni si presta la massima fede, e allora poi si spendono soldi per fare pellegrinaggi, per andare a Lourdes. E voi mi direte: ma a Lourdes avvengono anche i miracoli? Sì, avvengono i miracoli. I miracoli ci dovrebbero far tremare, perché la scrittura dice che anche Satana può fare segni e prodigi, però prodigi bugiardi, perché quei prodigi non danno gloria a Dio, danno gloria a un essere umano, qual è Maria la madre di Gesù. Maria la madre di Gesù non vuole quella gloria, sicuramente non la vuole, ed è una strumentalizzazione del suo nome che fa Satana per ingannare centinaia di migliaia o milioni di persone che vanno a fare questi pellegrinaggi. C'hanno l'acqua benedetta di Lourdes in casa, c'hanno la statuetta della Madonna. Anche lì questa apparizione diabolica ha chiesto che si vada in pellegrinaggio per onorarla. Quando Gesù ha detto che né a Lourdes né sul monte Carizim né a Gerusalemme si adorerà il Padre, ma il Padre vuole essere adorato in spirito e verità. Non ci sono luoghi privilegiati dove andare in pellegrinaggio. I musulmani hanno la Mecca, ma Gesù non ci ha lasciato né Gerusalemme né Lourdes né Fatima né Maggiugorje per andare a venerare lui o a venerare la sua madre. Noi abbiamo un grande rispetto per la madre di Gesù, anzi nessun evangelico c'ha un rispetto per lei come nessun altro, nessun cattolico c'ha il rispetto per Maria come ce l'hanno gli evangelici, proprio perché gli evangelici vogliono essere fedeli alla parola di Dio. Avete mai sentito un evangelico che bestemmia la Madonna? Permettetemi una confidenza, c'è conosciuto anni fa alla libreria evangelica a Napoli un prete più anziano di me che era venuto per acquistare un libro sui testimoni di Geova, e io gli avevo dato subito la testimonianza, gli avevo domandato dove lui aveva studiato a Salerno. Disse: anch'io ho studiato a Salerno, poi sono stato a Posillipo, sono stato ordinato sacerdote nel Taleano. Lui rimase sorpreso. Poi doveva scappare, doveva prendere l'autobus per ritornare a Paesù. Dice: datemi il nome, datemi l'indirizzo. Poi l'indirizzo in tutta fretta. E da allora lui di tanto in tanto mi scrive, anche io scrivo a lui. Io gli scrivo per presentargli il piano della salvezza. Lui mi scrive nel tentativo di tirarmi indietro nel cattolicesimo. È stato due volte a Lourdes. Ogni volta mi ha mandato una cartolina di là con la Madonna, tanto che mi sono vergognato col postino e mi portavo quella cartolina. Una volta ha scritto: io ho incaricato le suore di Lourdes di pregare per te. Quest'anno era il 6 agosto, una volta era il mio onomastico. Lui mi telefona, dice: io ti faccio gli auguri. Dice: io ti ringrazio per il tuo pensiero, però io l'onomastico non lo celebro più, non lo festeggio più. Va bene, sai, io ho detto anche 3 post di rosario per te. Allora, non volevo fargli perdere tempo e soldi al telefono, gli ho scritto una lettera e gli ho scritto: io ti ringrazio ancora una volta per il tuo gentile pensiero, però voglio presentarti delle riflessioni che sono state utili per me quando mi sono convertito, spero che siano utili anche per te. Dunque, tu hai detto 3 post di rosario alla Madonna per me, si tratta di 30 Ave Marie che lui ha recitato. Quando tu dicevi queste Ave Maria, la Madonna ti ha ascoltato. Probabilmente non hai mosso neanche le labbra, le hai dette col pensiero, però la Madonna ha letto anche nel tuo cuore. Nello stesso tempo c'era un altro devoto che recitava il rosario a 100 km da te e la Madonna ascoltava anche lui. In America c'era un altro che pure pregava la Madonna e la Madonna ascoltava. E allora io ti faccio la domanda: dov'è la Madonna? Tu mi devi rispondere. La Madonna è in cielo, in terra, è in ogni luogo, ella è l'immensa. Chi è cattolico ha fatto la prima comunione, ha imparato il catechismo, c'è una domanda nel catechismo, il catechismo cattolico: dov'è Dio? E la risposta è questa, imparavo a memoria: Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, egli è l'immenso. Quindi la Madonna è in cielo, in terra, in ogni luogo, perché ascolta dappertutto le preghiere che gli rivolgono i devoti, anzi è onnisciente, ugualmente come Dio che è onnisciente, perché legge anche i pensieri del cuore, vedete? Allora vedi, scrissi al prete, voi la fate uguale a Dio, mentre poi un buon 50% dei cattolici la bestemmia. Non ti accorgi che c'è una stonatura, mentre la fate come una dea che è dappertutto, in cielo, in terra, in ogni luogo, poi la bestemmiate dappertutto. Non ti accorgi che c'è qualche cosa che non va? E allora, questo voglio dire ai cari amici cattolici: il Signore ci ha dato la mente perché noi possiamo riflettere. Riflettiamo un po' con la mente nostra, non con la mente della religione, e cerchiamo di liberarci di tutte queste seduzioni del diavolo. Il diavolo ci seduce con l'ecumenismo, facendoci mescolare con l'errore, con una quantità di errori, mentre Dio vuole la separazione. Dio è santo, vuole che anche i suoi figli siano santi, siano separati, e il diavolo ci seduce. La scrittura parla tante volte di seduzione. Gesù, nel discorso sulla fine dei tempi, per 4 volte parla di falsi cristi e falsi profeti, e Gesù dice: quando vi diranno il Cristo è là, il Cristo è in quella stanza, non ci credete. Quindi dobbiamo stare attenti alle seduzioni, e allora ci dobbiamo far salvare da Gesù, cambiare mentalità, incominciare una vita nuova e credere alla parola di Dio. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Questa è stata la predicazione di Gesù. Gesù non ha detto: mettetevi d'accordo con le altre religioni, mettetevi d'accordo con i farisei, perché anche i farisei credono in Dio, quindi perché ci deve essere questa divisione? Gesù ha detto: ravvedetevi e credete all'Evangelo. E allora io voglio concludere leggendo ancora una volta dalle lettere di Paolo, quello che Paolo ha scritto ai Colossesi. Dice Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, capitolo 2, versetto 8, dal versetto 8: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. e in Lui voi avete tutto pienamente. Ricordiamoci queste parole, sono facili a ricordare. In Lui voi avete tutto pienamente. Voi non avete bisogno di santi, non avete bisogno di madonne, voi avete bisogno di Cristo. E Cristo è tutto. In Lui potete avere tutto. In Lui avete tutto pienamente, perché in Lui noi abbiamo la vita di Dio. In Cristo noi diventiamo figli di Dio. In Cristo noi abbiamo tutte le ricchezze della vita futura. Però solamente in Lui voi avete tutto pienamente. Ora noi ci troviamo in un mondo pieno di disordini, pieno di seduzioni di ogni genere. I nostri cervelli vengono continuamente bombardati dai mass media e tante volte si tratta di bombardamenti di carattere religioso, anche se non ce ne accorgiamo. Ci vogliono portare a unirci agli altri, a fare una sola cosa, a pensare in quel modo. Ricordiamoci che Satana è un grande maestro, che è l'essere più intelligente che sia stato creato da Dio. È la scrittura che lo dice. Satana è stato creato perfetto da Dio. Poi, proprio per la sua perfezione, si è inorgoglito, si è ribellato, è stato precipitato giù, però Satana è ancora un maestro di inganni, soprattutto nell'epoca in cui viviamo questi inganni si moltiplicano. Ma ricordiamoci che noi non abbiamo bisogno di nulla, abbiamo solo bisogno di Cristo, e in Lui voi avete tutto pienamente. E questa pienezza in Cristo la possiamo ricevere subito. Basta che noi ci arrendiamo a Lui, decidiamo di sottomettere la nostra mente alla mente Sua, di accettare tutto quello che Lui ci fa sapere. Non possiamo prendere un Cristo in astratto e mettere da parte la Sua parola. Cristo viene a noi con la Sua parola e solamente con questa Sua parola. E in Lui noi possiamo avere tutto pienamente. E a Lui sia la gloria. Amen.
Abbiamo ascoltato una registrazione effettuata in diretta sotto la tenda di evangelizzazione della Buona Novella. Abbiamo ascoltato Salvatore Galgiulo, ex sacerdote cattolico, che ci ha trattato il tema seguente, luce e tenebre. Ancora una volta vi ringraziamo per l'ascolto e vi rimandiamo al prossimo appuntamento.